Radio Immagina.
E allora, sono quasi 16 miliardi, ormai lo sappiamo, l'ammontare dei tagli decisi dal governo Meloni agli interventi legati al PNRR. Il ministro Fitto ha cercato di rassicurare soprattutto comuni e regioni che molti di quei soldi li hanno già investiti o addirittura già spesi, e perché erano anni che non se ne vedevano destinare proprio nessuno. E però sulla carta non è scritto da nessuna parte quali sarebbero le risorse sostitutive cui il ministro allude e il governo attingerebbe. Insomma, qualcuno ha detto che quello di Fitto è proprio un bluff. Il taglio riguarda in larghissima parte risorse destinate alla spesa sociale, alla riqualificazione urbana, agli interventi di coesione territoriale, da Scampia a Torbella Monaca, solo per fare qualche esempio. Sotto la scure sono finiti, lo sappiamo, anche gli stanziamenti per la messa in sicurezza del territorio e, ciliegina sulla torta, i 300 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia. Ne parliamo con la senatrice Enza Rando, responsabile contrasto alle mafie, legalità e trasparenza nella segreteria del Partito Democratico. Bentornata ai nostri microfoni, Rando.
Buongiorno a voi.
E allora, guardandolo da lontano, questo intervento sul PNRR sembra l'ennesima conferma della natura per nulla sociale di questa destra al governo. Si stornano risorse che i territori aspettavano da anni per una delle finalità esplicite del PNRR. Ricordiamo che i tre assi portanti su cui declinare gli investimenti sono digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica ed inclusione sociale. Il governo sceglie di dirottare quelle risorse su Repower EU, il piano di efficientamento energetico. Insomma, sono soldi che vanno ai grandi gruppi che, dice il governo, garantiscono che vengano spesi. Qual è il suo giudizio, Rando?
Guarda, assolutamente negativo e assolutamente una visione totalmente diversa da quella intanto per cui sono stati destinati questi fondi, che appunto in particolare il tema dell'inclusione sociale, in particolare il Sud, e quindi non si capisce, non si comprende bene qual è la politica, o forse la capiamo bene, qual è la politica vera, se invece rafforzare i grandi gruppi o se invece, diciamo, come dire, contaminare i territori e sviluppare i territori. E questo, diciamo, è un messaggio chiaro. Quindi non capiamo nemmeno l'altra cosa che ci viene spiegata, perché non ci viene spiegata da dove vengono presi, perché quando tu prendi delle risorse e li devi mettere, insomma, in quelli che hanno sottratto, ma li sottrai a qualche altra cosa. Per cui tutto questo significa che quei progetti, e quelli tra l'altro progetti che in alcune zone, in alcuni territori, erano già quasi partiti, con contratti già sottoscritti, insomma, con anche gare magari, insomma, già espletate. Quindi non si capisce bene, in particolare questa cosa che diceva lei nella presentazione, il tema dei beni confiscati, che ha tutta un'altra, anche una visione, cioè come dire, fare in modo che i beni confiscati siano riutilizzati, siano rimessi nel mercato e siano e diventano anche, come dire, sviluppo sociale, ma anche sviluppo culturale in un territorio in cui tu quei beni, che erano fonte, diciamo, di morte, fonte, diciamo, di truffe, diventano invece buon lavoro, e quindi, o altrimenti anche le destinazioni istituzionali, perché alcuni beni anche hanno destinazioni istituzionali. Tu togli queste somme che sono invece già di progetti già fatti, di progetti già presentati, quindi anche, come dire, le aspettative che hanno anche chi ha presentato, i comuni che hanno presentato questi progetti. Quindi c'è un segnale preciso. I beni confiscati in particolare, ma tutto quello che significa inclusione sociale, scuola, diciamo, fare in modo servizi, diciamo, per i territori, perché io faccio un ragionamento sul tema delle mafie, poi possiamo anche fare un ragionamento più generale. Le mafie di cosa si nutrono, no? Anche di povertà dei territori, si nutrono, certo, anche di fragilità dei territori. Quindi è chiaro che più fragilità c'è, più forza c'è. Io da poco sono stata a Palermo il 19 luglio e ho parlato con tante associazioni, ho parlato anche con tanti cittadini. Effettivamente sta ritornando intanto in maniera molto forte il tema delle droghe, e quindi chiaramente il tema di risorse importanti che avranno invece i mafiosi, no? Che quindi si sostituiscono veramente in quei territori a uno Stato invece che deve ancora di più dare attenzione.
Senta, senatrice Rando, mi perdoni se la interrompo. Qualche settimana fa la segretaria Elly Schlein del Partito Democratico ha partecipato al Festival Trame e il Festival di Letterature contro la Mafia alla Lamezia Terme e ha detto che la cancellazione del reddito di cittadinanza, per andare su un altro tema di grande attualità, rende le persone più fragili e ricattabili rispetto agli appetiti delle mafie, che è un grande classico, no? Le mafie approfittano sempre dei momenti di fragilità sociale, economica, eccetera. Su questo aspetto, lei che ha uno sguardo particolare anche legato appunto a una lunga militanza nell'associazionismo antimafia, oltre che nell'attività di legale, di avvocato. Lei come lo considera questa decisione sul reddito di cittadinanza, sull'aspetto di ricadute criminali?
Ma non ci sono dubbi che avrà ricadute criminali. Insomma, è una decisione assolutamente irrazionale in un momento anche particolare. Stiamo uscendo dal Covid, ci stiamo riprendendo, ci sono anche tante fragilità. Eliminare senza creare immediatamente o ancora prima un'alternativa di quella che potrebbe eliminare il reddito di cittadinanza in alcuni territori significa ridare e riconsegnare i manovali, come dire, cioè le persone che le mafie utilizzano, no? Per fare, diciamo, il traffico di droga, ma non quello di alto livello, ma quella di o altrimenti, diciamo, sostitutivo del welfare sociale, che era questo il senso anche un po' del reddito di cittadinanza, no? Naturalmente non rimanendo solo un reddito, ma propenso a trovare anche soluzioni a lavoro e così via, significa che noi ci sostituiamo al welfare, diciamo, mafioso. Cioè i mafiosi, nel momento in cui c'è fragilità, loro ci sono. Io l'ho visto anche in particolare, per esempio, tutto il tema dell'usura, no? I mafiosi dove vanno quando devono fare la spesa? E dove vanno? E chiaramente tu vai dal mafioso che ti dà le guide e ti dà anche le 100 euro per fare la spesa, poi ritorna e ritorna con un ricatto preciso. Quindi tu gli hai tolto a quelle persone la libertà, anche quella libertà che in quei territori, diciamo, a volte è ancora più faticosa, no? Esercitarla, in territori in cui loro opprimono, no? E quindi io credo che anche il tema, ha ragione la segretaria a dire che anche il tema del reddito di cittadinanza rende più fragili quei cittadini e rafforza le mafie. Non ci sono dubbi, quando ci sono cittadini in alcuni territori in particolare, ma non dico solo al sud ma anche al nord, l'abbiamo visto anche nel periodo del Covid, che sono più fragili, le mafie sono più forti. Le mafie sono più deboli quando i cittadini sono liberi, e la libertà significa che tu ti devi poter fare la spesa o ti deve aiutare lo Stato a trovare un lavoro. Ecco, questo è il tema vero, come per cui anche questi provvedimenti, reddito di cittadinanza, come dire, cancellare alcuni progetti o comunque, diciamo, fare in modo anche di togliere anche i progetti anche sui beni confiscati, quindi togliere risorse ai comuni, che adesso si trovano naturalmente a capire come fare a dare risposte ai cittadini. C'è qui anche un'inquietudine, diciamo, politica molto forte, no? Quindi io credo che siano veramente scelte che non vanno sicuramente nell'interesse dei cittadini, e la politica su questa, facendo anche questo, ha mostrato questo governo una grande debolezza e non invece una grande visione.
Senatrice Rando, intanto ricordiamo che è con noi la responsabile in segreteria del Partito Democratico per il contrasto alle mafie, la legalità e la trasparenza, Enza Rando. Il nostro numero di telefono per i messaggi è 342-1426-902. Ci scrive Serafino Giacomo. Una cosa per lei. Scrive: la mafia si combatte con una proficua politica sul lavoro, sia per i giovani ma anche per i meno giovani. Insieme a questo messaggio le propongo la domanda di Davide Codespoti da Bovalino, che chiede: cosa propone il PD per intensificare il contrasto alle mafie? Che gli rispondiamo?
Intanto diciamo, ci sono certamente, il lavoro è la vera, come dire, la vera, il vero strumento, insomma, per liberare le persone. Il lavoro non solo per i giovani, chiaramente molto per i giovani, ma anche per quelli meno giovani. Io sono sempre stata per un patto generazionale, anche i meno giovani hanno diritto di lavorare, quindi su questo del lavoro non ci sono, diciamo, frontiere. Sul fatto, diciamo, cosa propone il PD? Intanto noi dobbiamo, da un lato, avere gli strumenti repressivi che sono importanti. Ci sono, abbiamo buone leggi, dobbiamo migliorarle, ci sono, ma prima di tutto sono gli strumenti, diciamo, culturali. Bisogna trovare soluzioni in cui la scuola deve avere un ruolo importante, i territori devono avere ruoli importanti. Le mafie si combattono sotto un profilo culturale. Le mafie non hanno paura del carcere, diciamo, hanno paura veramente quando c'è una scuola, c'è un'amministrazione attenta e quando c'è buon lavoro. Perché un imprenditore, se deve andare a investire, deve investire a Bovalino o in altri territori, vuole necessariamente un territorio in cui chiaramente vuole restituire a quel territorio economia, ma vuole serenità. E quindi il lavoro, è chiaro che il PD è questo, diciamo, anche il tema e la battaglia che si sta facendo sul salario minimo, e anche questa è una risposta di libertà ed è una risposta contro le mafie, perché anche le mafie su questo guardano, perché le mafie hanno una grande attenzione sui messaggi che dà la politica. Noi dobbiamo fare il sistema della scuola pubblica, dobbiamo rafforzare il sistema della sanità pubblica, dobbiamo rafforzare tutti quei servizi che rendono libere le persone. Ecco, quindi ci sono politiche che devono guardare alla libertà delle persone e all'applicazione dei principi della nostra Costituzione.
Qualche giorno fa un pezzo molto importante del governo, cioè il ministro Salvini, si è prodotto in una invettiva che, insomma, possiamo definire quantomeno veemente verso Don Luigi Ciotti, che era reo di aver stigmatizzato l'eterno, infinito, grande progetto del ponte sullo stretto, dicendo che non unirà solo due coste ma certamente due cosche. Il ministro ha replicato in maniera molto dura, ha parlato di vergogna, di cattivo gusto, arrivando addirittura a suggerire l'espatrio a chi dipinge l'Italia, ha detto, come mafia pizza e mandolino. Sono segnali abbastanza inquietanti che seguono a stretto giro la cancellazione del programma sulla mafia di Roberto Saviano in Rai. Parlavamo di cultura e strumenti culturali, ma insomma in questo paese non si può più criticare, è meglio non parlare di mafie. Lei, che è stata anche vicepresidente per anni appunto di Libera, come risponde? Che ne pensa? Che aria vede?
È un'area che mi inquieta molto. A Salvini gli piacerebbe che non si parlasse più di mafie, no? Intanto il discorso di Don Ciotti dovrebbe averlo ascoltato prima bene, prima di fare le battute o di fare, diciamo, dire delle cose così gravi, no? Perché poi le parole escono e le parole hanno una funzione. Quindi avrebbe dovuto ascoltare il ragionamento di Don Ciotti, che ha fatto in un ampio ragionamento dove dice, insomma, intanto beh, il ponte, non so che cosa serve, io sono una siciliana, non so cosa serve, ma mettendo questo, diciamo, stiamo attenti a non indebolire i controlli, perché chiaramente il ponte potrebbe non solo unire due coste, due luoghi, ma anche delle cosche, no? Che sappiamo chi sono le cosche di quei territori. Allora il punto è, una persona che parla di questo, un ministro, avrebbe semplicemente dovuto dire: bene, finalmente c'è qualcuno che parla in questo paese e che dà l'attenzione, alza l'attenzione sul tema delle mafie. Invece dice: chi parla di mafia è meglio che spadre. Dico, ma è una cosa che è veramente inquietante, un ministro della Repubblica che dovrebbe rafforzare, proprio perché fa un investimento, vuole pensare di fare un investimento così importante in quel territorio, di controllare. Proprio Don Ciotto è una di quelle persone che l'ultima minaccia l'ha ricevuta da Totorina mentre era in carcere, quindi l'unica persona che si dovrebbe veramente, tante ce ne sono, ma tutelare, e tutelare anche nelle parole, perché le mafie indeboliscono le figure così importanti. Nel momento in cui gli si dice persone che parlano di questo possono anche espatriare, questa è stata una cosa molto pericolosa e molto brutta, che un ministro non si dovrebbe permettere, un ministro di questa Repubblica, specialmente quando si parla di cosche di un livello altissimo come l'Andrangheta, le mafie. E quando una persona che non solo critica, ma cerca di creare attenzione su questo tema, no? Ti critico, ma ti dico: attenzioniamo questo tema, non lo sottovalutiamo, perché abbiamo tanti precedenti, noi li abbiamo, quindi in questo territorio, e lo faccio perché lo voglio bene. Chi parla di mafie vuole bene il territorio, vuole bene la Calabria, vuole bene la Sicilia, perché la cittadina, i siciliani, i calabresi e tutto il popolo italiano, la maggioranza, la grande maggioranza, sicuramente non sono mafiosi. Quindi tutelare la maggioranza di questo paese contro una minoranza mafiosa, già bisogna avere parole forti in questione. Invece il ministro non solo non ha parole forti, ma anzi parole di critiche, e poi cancella anche le critiche che possono, cioè l'informazione critica serve a tutti, è importante per un paese. Un paese in cui non c'è un'informazione critica non è un paese che vuole e vuole bene alla libertà. E forse Salvini vuole un altro paese, quello che sta cercando di disegnare.
Senatrice Rando, ci scrive anche Nunzio chiedendo, dicendo buongiorno, vorrei chiedere alla senatrice Rando se ritiene questo governo degno di essere un esempio di legalità, dato che molti fra ministri, sottosegretari eccetera sono indagati o addirittura condannati. A questo vorrei unire, l'hanno riportato anche largamente le agenzie di stampa, una parte dell'intervista alla Presidente della Commissione bicamerale antimafia, Chiara Colosimo, che è stata, ci ricordiamo, molto discussa quando è stata investita di questo ruolo. È stata intervistata dal Foglio, ha detto basta liste di proscrizione, finisce l'antimafia show, basta gogna, il tempo delle liste di proscrizione degli impresentabili è terminato, proporrò di cambiare il codice di autoregolamentazione del mio predecessore Morra affinché entri in vigore prima delle elezioni europee del comunale del 2024. Che ne pensa?
Guardi, anche questo è un altro segnale di indebolimento dei sistemi di controllo e dell'etica della politica. Vede anche la domanda che ha fatto, non ricordo il nome, della persona che mi dice, questo Nunzio, che dice ma è possibile questo governo, diciamo, può dirci un governo nel momento in cui che ha più avere, come dire, credibilità nel momento in cui ha delle personalità. Noi da poco abbiamo discusso la fiducia alla Santanchè, no? Che magari ha situazioni particolari, però insomma si parla di etica della politica e della credibilità della politica. Un governo per essere credibile deve continuare ad avere un'attenzione forte non solo nelle parole ma anche nei fatti. Quindi se ci sono personalità che hanno avuto delle problematiche e che non hanno mai chiesto scusa, io credo che non possono rappresentare il nostro paese. Rappresentare il nostro paese e rendere credibile la politica di questo paese, questi devono fare necessariamente un passo indietro. Noi l'abbiamo chiesto anche alla fiducia, alla Santanchè. Noi non siamo un tribunale, il Senato in quel momento non era un tribunale, ma era, stiamo parlando di etica, stiamo parlando di qualcosa che viene prima del reato penale. Quindi poi se ci sono anche delle persone che sono state anche condannate e che devono rappresentare la parte di questo paese, io credo che veramente siamo in un paese in cui forse la democrazia dobbiamo ancora di più coltivarla e dobbiamo attenzionarla. E poi anche questo, è chiaro che il codice di autoregolamentazione ha una sua finalità, quello che chi rappresenta, chi vuole rappresentare la politica, deve avere necessariamente un'etica superiore anche quasi forse diciamo alla normale etica che deve avere un cittadino. Perché
un tempo era così, certo.
Ecco, storicamente. Deve pagare le tasse, voglio dire, quindi deve pretendere i servizi, ma ancora di più lo deve fare, diciamo, chi lo vuole rappresentare. Io che vado a rappresentare ho una grande responsabilità e la prima responsabilità che ho è quella etica, altrimenti il paese, giustamente, le critiche che vengono fatte, dire ma perché si può rappresentare qualcuno che magari è stato indagato, condannato e può ritornare, noi pensiamo a tutto dell'Utri, no? che è stato condannato e continua a fare, magari per carità, chiunque può fare campagna elettorale, ha scontato la pena, però rappresentare una persona che è stata condannata per concorso esterno, non ha mai chiesto scusa al paese, non si è mai pentito di quello che ha fatto, ma è possibile? E allora credo che la Commissione antimafia, anziché indebolire i controlli, li deve ancora di più rafforzare, perché credo che noi dobbiamo riprenderci il primato anche dell'etica della politica, e questo è un momento in cui ancora di più lo vogliamo. Invece vediamo i segnali dell'indebolimento di tutti quelli che sono gli strumenti di controllo preventivi ma anche culturali.
Torniamo a un aspetto invece appunto un po' più meno culturale però molto molto reale. Silvio De Lutis chiede delle delucidazioni sul nuovo codice degli appalti voluto da Salvini, perché dice, secondo me, è un regalo alla corruzione e alle mafie.
Certamente ha ragione, noi l'abbiamo criticato in tutti i modi, cioè noi abbiamo tantissime risorse che arriveranno che dovrebbero servire per sviluppare questo paese e per rilanciare questo paese, Nel contempo, diciamo, possiamo, non facciamo i controlli, indeboliamo i controlli, possiamo fare, diciamo, gare d'appalto con somme enormi, diciamo, concedendole senza fare gare. E tutto questo, chi si attrezza su tutto questo? Questo non indebolisce anche la buona economia, quindi assolutamente ragione. Il codice degli appalti, che da un lato, perché poi ci fanno la litania, ci raccontano la litania, noi dobbiamo snellire le procedure, ma snellire le procedure significa fare dei controlli che siano fatti bene, formare le persone che fanno i controlli e in quel caso si accelerano le procedure, perché le procedure si impantanano e diventano quando entrano sistemi corruttivi e questo ce lo dice la storia. Quindi un codice degli appalti, che era un buon codice degli appalti, migliorabile per carità, invece togliamo e facciamo, diciamo, il conferimento, diciamo, senza gare d'appalto, ad appalti, diciamo, di somme enormi. E in tutto questo che cosa facciamo? Che segnali diamo? Diamo segnali alla buona economia, a quelli invece che vogliono fare i lavori fatti bene, a quelli che vogliono pagare le tasse, a quelle imprese che invece riguardano, trattano bene i lavoratori, o invece diamo un grande, diciamo, vantaggio a chi invece della corruzione ne ha fatta anche un modo e anche del caporalato a volte, no? Perché in tutto questo chi viene trattato? A chi viene, come dire, l'ultima, le persone che vengono maltrattate ancora di più sono i lavoratori, no? Perché quando tu anche fai degli appalti in cui non ci sono un controllo, diciamo, sul lavoro, e poi abbiamo tutto quello che conosciamo, diciamo, no? I morti sul lavoro o meno. Quindi indebolire tutto l'ingranaggio dei lavori pubblici e del controllo della contrattazione pubblica significa questo, dare sponda, diciamo, alla corruzione. E questo è un altro segnale che, diciamo, va assolutamente, come dire, a rafforzare chi invece non vuole un paese invece che le regole gli rispetta perché vuole i servizi di questo paese. No, noi abbiamo una ministra, una capo del governo che ci viene a dire che c'è il pizzo di Stato, altrimenti quasi l'agenzia delle entrate è quella che, insomma, vessa i contribuenti. Per carità, dove ci sono errori bisogna correggerli, ma noi perché un paese si sente comunità se si contribuisce, diciamo, alla crescita di un paese anche pagando le tasse ma pretendendo i servizi?
Arriva un messaggio proprio in questo momento, senatrice Rando, lo manda Laura in Cantalupo e torna sull'argomento con cui abbiamo aperto. Scrive: buongiorno, vorrei chiedere alla senatrice Rando come si intende incalzare il governo sulle somme sottratte alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie in un paese in cui la cui economia viene sempre più mangiata dalle mafie. Cosa avete?
Assolutamente d'accordo, io ho fatto già un'interrogazione, ma l'ho fatta il giorno dopo aver letto il provvedimento, spero che mi risponderanno perché ho proprio chiesto questo, quali sono le motivazioni, da dove vengono prese le risorse e questo segnale, se reputano che sia un segnale pericoloso. È vero, le mafie succhiano economia, cioè succhiano economia buona, risorse, e lo fanno anche con quelli che oggi sentiamo e capiamo un po' li nominiamo come reati economici. Ora le mafie non sono più abituate a sparare, meno male, non fanno reati in cui ci rendono visibile la violenza, ma la violenza è ancora forte, ancora più forte quando, diciamo, tu togli le risorse di tutti per sottrarli, diciamo, al bene comune e farlo diventare invece bene che vengono date alle mafie, tutto le truffe, l'evasione fiscale, l'evasione IVA, tutto questo. E il togliere risorse anche ai beni confiscati, che è un segnale ancora doppio rispetto, diciamo, a quello che si vuole dare alle mafie. Cioè non solo io costruisco, diciamo, economie importanti, quindi faccio i servizi nei territori, quindi non tolgo progetti, diciamo, che sono per l'inclusione sociale, ma quando questo ancora di più lo faccio con beni che possono diventare una stimolo importante per la buona economia, per un'economia come dire, diffuse in un territorio, per un'economia di un riutilizzo sociale di beni che vengono sottratti ai mafiosi che a sua volta li avevano sottratti alla comunità. Quindi è chiaro che su questo li incasseremo in tutti i modi. Io ho fatto in Senato una immediatamente un'interrogazione, spero che ci rispondano, ma in questo lo chiederemo in tutti i modi, in tutti i momenti ci devono rispondere come questi progetti saranno finanziati, perché ancora ad oggi non lo sappiamo.
Senatrice Rando, le chiedo una cosa un po' off topic che però rientra molto bene nel discorso sull'etica, sull'etica della politica e non solo, anche sul rispetto della storia e della verità. Sono passati solo 2 giorni dall'anniversario, il 43esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna. Ci sono state delle polemiche infinite, la Presidente del Consiglio non ha partecipato alle celebrazioni, ha mandato questo messaggio nel quale ha avuto difficoltà ancora una volta a pronunciare questa parola neofascista per definire questa strage. Stamattina Pierluigi Bersani, in un'intervista alla Stampa, scrive che c'è una saldatura della verità storica, politica e giudiziaria. Se una persona non è in grado di riconoscerla, non merita il rispetto degli italiani, quand'anche fosse Presidente del Consiglio. A parte i giudizi, ma perché in questo paese non si riesce mai ad arrivare a una lettura definitiva e condivisa sulle stragi, sulla stagione stragista?
Guardi, io questa è una delle cose che mi preoccupa e mi preoccupa molto, perché il 2 agosto, le stragi insomma che ci sono state in Sicilia, le stragi del nord, da pochi giorni abbiamo fatto una marcia a Roma per quanto era successo, diciamo, degli attentati al nord dopo quelli di Palermo. Cioè, le stragi, chiaramente noi abbiamo, io una delle cose che ho sempre dentro il mio animo, diciamo, un mio sogno, è quello di scrivere nella nostra Costituzione e di scriverlo in maniera grande che il popolo italiano ha il diritto alla verità e il dovere della verità, quindi proprio scriverlo come un principio costituzionale. Noi abbiamo il diritto di avere la verità e di chiamarla verità. Sulle stragi, e sulla strage in particolare di Bologna, parlando di quella di Bologna, mi ha molto inquietato e ancora di più allarmato questo fatto che la Presidente del Consiglio non è riuscita a dire la parola, che è una parola che oramai è consacrata in sentenze, l'ultima, quella che io sto leggendo in questi giorni, proprio le motivazioni, quella contro Bellini, né? Un neofascista, cioè una persona, insomma, che c'è una verità storica precisa che gli storici ci hanno consegnato, c'è una verità giudiziaria che tante sentenze ci hanno consegnato. Il fatto che un Presidente di un Consiglio, del Consiglio, un governo, non riesce a dire con le parole giuste che questa è stata una strage di eversione del neofascismo e che questa, diciamo, deve essere chiamata col suo nome e non può essere riletta in altri modi. Dall'altro invece vediamo che qualcuno vorrebbe dire: ma non è una verità ancora assodata, forse ci sono altre cose che dobbiamo approfondire. Noi non abbiamo paura di approfondire quello che ancora manca, se ci sono pezzi che ancora mancano, e ci sono pezzi che ancora mancano, ma non torcere, non, come dire, rileggere la storia in maniera diversa. Questa è una strage che sia precisa, è una strage che ci ha voluto dire in maniera chiara, in cui c'erano poteri, pezzi dello Stato che hanno concorso, diciamo, a questo, e lo dicono chiaramente le sentenze. E su questo è preoccupante che la Presidente del Consiglio non ha pronunciato in maniera chiara la parola che lo scrivono tante scritte da grande sentenza, ma scritta anche dalla storia. E questa è una cosa che noi saremo sempre molto attenti e vigili, perché la rilettura storica senza senso e per motivazioni altre, io credo che si possono prendere anche le distanze anche da situazioni a volte che magari si sono avute di vicinanze, no? Culturali e subculturali, lo richiamo, però bisogna dire le cose con il loro nome e cognome.
Allora, senatrice Enza Rando, siamo in chiusura. Ieri avete riunito la segreteria del Partito Democratico, poi è uscita questa iniziativa della raccolta firme a sostegno della proposta che è stata ieri, giusto, alla Camera, rimandata sine die sul salario minimo. Lei su quest'estate militante che cosa ci vuole dire?
Ma io credo che sia importante ritornare e andare in tutti i modi nei territori. Io credo che bisogna, come dire, coltivare la passione e ritornare, diciamo, a parlare con la gente, e raccogliere le firme è anche un modo per parlare con le persone. Io sono una di quelle che nella mia storia ho raccolto tante firme su tante cose, la prima pensa a quella del riutilizzo sociale dei beni confiscati, ma raccogliere firme e fare partire, che è già partita, diciamo, l'estate nei tanti, significa ritornare con i piedi per terra e andare tra la gente. E il salario minimo credo che sia uno, diciamo, dei temi che riguarda tutti. Sul salario minimo, col salario minimo possiamo parlare di tante cose, possiamo parlare di libertà, di lavoro, di dignità delle persone, possiamo anche dire, insomma, che da questo si parte per costruire veramente un futuro importante. Però bisogna ritornare ad appassionare la politica, e si può appassionare se parliamo in maniera chiara contro le mafie, contro le corruzioni, contro chi ci vuole togliere futuro, perché questo significa togliersi futuro, e il salario minimo ricontegna invece futuro. E questo lo faremo in tanti, e spero che lo fanno in tanti, anche chi non è iscritto al partito, che vada a parlare con le persone, che si ritorni a piacere, diciamo, stare con le persone e ad appassionarsi di questo paese, perché questo è un paese bello e dobbiamo difenderlo da chi invece lo vuole riportare in altro, no? Un paese spaventato, un paese in cui ci deve essere l'uomo, la donna forte. Noi abbiamo bisogno di democrazia, di condividere i percorsi. Ecco, e per questo chiaramente ci vuole più coraggio, quindi dobbiamo stimolare passione e coraggio.
Grazie mille, grazie a Enza Rando, responsabile di contrasto alle mafie, legalità e trasparenza nella segreteria del Partito Democratico, e buona giornata e buona estate militante.
Grazie, grazie a voi, buona estate a voi.
E allora noi finiamo qui il nostro filo diretto di oggi. Vi ricordo che è l'ultima puntata di questa micro stagione, che riprenderà fra un paio di settimane, l'ultima settimana ad agosto. Ci ritroverete qui. Nel frattempo andrà in onda una selezione scelta del meglio di Radio Immagina. Non vi lasciamo mai soli e buona estate militante a tutti. Un saluto da Sara Guabello, un ringraziamento a Elania Daniello, in regia Silvio Garbini allo streaming. Ciao.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.